siamo abituati noi a prendere noi stessi come misura di tutte le cose. Noi, i nostri bisogni, i nostri desideri, i nostri sogni, i nostri progetti. Ed è interessante, certo, perché mette in evidenza noi stessi, la personalità di ciascuno, la sua ricchezza, la sua originalità. Ci fa correre il rischio però di essere autoreferenziali, cioè di mantenere noi stessi al centro di tutto, senza riferimenti e senza confronti più serrati, senza lasciarci misurare da altri. La stessa categoria del progetto che tante volte usiamo per parlare della nostra vita e che è interessante, e perché è interessante perché ci mette insieme un po' l'idea che la nostra vita ha un percorso, che ci sono delle tappe, che c'è un orizzonte da raggiungere, no? Però ha un po' il limite di essere pensata semplicemente su di noi, per noi. Va bene, però rischia di chiuderci ancora su di noi. E allora mi sembra interessante il fatto che mentre leggiamo noi stessi siamo invitati a leggere la nostra vita come aperta. La nostra vita è sempre anche radicalmente una vita chiamata, una vita che trova alla radice qualcun altro, qualcos'altro. Se ci pensiamo bene, tra l'altro questo lo percepiamo in maniera anche molto immediata, no? C'è sempre qualcuno che chiama. I genitori chiamano alla vita, e penso che qui l'esperienza di molti di noi, di molti di voi, lo possano dire con molta chiarezza, no? Il desiderio di chiamare alla vita un figlio e il sentirci chiamati alla vita dei genitori, no? Ci sono gli educatori che chiamano a un cammino di educazione, no? Le tante figure che educano. Chi insegna, no? Ti educa e ti chiama a una formazione, all'istruzione, no? Quando ami qualcuno, lo chiami all'amore. Ecco, mi pare che questa paroletta qua, no? Chiamare, sia estremamente ricca e bella se la lavoriamo un po' e la misuriamo sulla nostra vita, no? Ti dice immediatamente che c'è qualcuno che ha lo sguardo su di te, ti dice che c'è qualcuno che è interessato proprio a te, e insieme dall'altra parte anche ti dice che tu sei chiamato in causa, lo dicevamo settimana scorsa, no? Sentirsi chiamati in causa, ecco, la chiamata alla vita, la chiamata all'amore, la chiamata al metterti in movimento su qualcosa di importante. Ti mette in gioco queste dimensioni profonde di te, la vita come chiamata, allora. E tutte queste sottolineature, no, ci rimandano a quella struttura fondamentale dell'esistenza che è proprio questa, il fatto che sei preceduta, c'è qualcun altro che ti chiama, la vita ti chiama, e qualcun altro nella vita ti chiama. Se rileggessimo alcuni autori, mi viene in mente, c'è un testo famoso di Karl Rahner, uno dei teologi famosi del Novecento, intitolato Uditori della parola. Splendido. Cioè, ti dice che alla radice dell'uomo sta la disponibilità all'ascolto di una parola che ti chiama radicalmente. L'uomo come non chiuso semplicemente su di sé, ma aperto all'ascolto di una parola che viene. E tra l'altro, appunto, poi ti dice, questa effettivamente ti viene incontro e ti chiama. Tu sei radicalmente aperto alla disponibilità all'ascolto, all'ascolto anche dell'altro, l'ascolto anche della persona che ti sta accanto. Non c'è vita autentica, umana, che non si basi su una relazione che è ascolto, che è chiamata, che tocca profondamente e che fa sorgere dentro di te l'io. Tra l'altro sarebbe interessante anche da questo punto di vista, no? Cominci a dire io quando qualcun altro ti chiama, quando qualcun altro ti parla. Questo dall'esperienza di chi è piccolo all'esperienza di chi cresce, no? Quello ti individualizza, ti fa sentire te. È la forza profonda, no? Della chiamata e di qualcuno che si rivolge a te. Ti fa sentire te stesso. Ti riconsegna a te. E c'è un po' tutta la storia dell'incontro di Dio con l'uomo che ci trasmettono le scritture, che è continuamente giocata su questo, no? È una parola che ti chiama. Da quel facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, che nasce dalla parola, o l'abbiamo sentito ieri, quel dove sei, no? Che interpella radicalmente l'uomo, no? Dove sei? E chi sei? Appunto, c'è questa parola che ti pone, fino a tutto il cammino dei profeti, al cammino dell'alleanza, la chiamata a costruire legame, a costruire relazione, no? Fino, l'abbiamo sentito stamattina, questa parola che viene su Giovanni, è splendido, In quel contesto preciso, in quell'anno preciso, probabilmente il 28 o 29 dopo Cristo, circondato da quei nomi molto precisi, in quel momento c'è una parola che si rivolge a Giovanni. E quella parola lì, tra l'altro, non risuona se non è ascoltata. E questa è un'altra cosa splendida del sentirsi chiamati. Il fatto che, in fin dei conti, quella chiamata non ha effetto se non trova qualcuno che l'ascolta. E anche qui la parola è estremamente importante per Giovanni. Quella parola incomincia a correre perché Giovanni l'ascolta. Non esisterebbe se non fosse ascoltata. E non correrebbe se non fosse accolta. E quella parola lì che costituirà Giovanni, lo renderà quello che lui è, appunto, ha bisogno di essere ascoltata, di essere accolta. E sarebbe interessante poi rileggere in Gesù tutto questo, Lui è senz'altro l'uomo radicalmente dell'ascolto, ma appunto lo potremo vedere. Questa parola che chiama, questa parola che pone nell'esistenza, che chiede l'alleanza, che affida un compito, è una parola che ti nomina, una parola che si rivolge a te e ti costituisce nella relazione, è una parola che ti pone nella tua dignità profonda. Sarebbe interessante rileggere la prima lettura, magari lo possiamo fare con calma personalmente, per vedere come questa parola qua dona fiducia, no? E ti chiama con dignità, ti restituisce dignità e ti fa sentire popolo. Con passaggio ancora vorrei aggiungere veloce, che questa parola che ascolti, questa parola che ti viene incontro in modi molto diversi, questa parola che noi ascoltiamo nelle scritture, l'ascoltiamo dentro le situazioni diverse della vita. L'ascoltiamo nelle scritture, certo, ma l'ascoltiamo anche nell'incontro con gli altri, l'ascoltiamo nella vita. Ecco, diventa importante metterci nell'atteggiamento dell'ascolto, per lasciarla risuonare davvero, per scoprirla dentro le parole che sentiamo giorno per giorno, per incontrarla profondamente. E qui, certo, si pone subito quell'esigenza profonda di ascolto, che facciamo così fatica a vivere. Sta roba qui, l'imparare ad ascoltare, l'imparare a creare silenzio, penso sia una delle cose fondamentali che dovremmo imparare, perché il rumore che ci accompagna, no? La fretta con la quale ci muoviamo non sono tali da non permettere il silenzio. È un silenzio più faticoso il nostro, perché è continuamente segnato da tante altre cose, dai rumori, dal bisogno di ascoltare musica, dal bisogno di mettersi continuamente in rapporto con gli altri, no? Con i cellulari e gli altri mezzi che continuamente, no, abitano i nostri piccoli o grandi momenti di silenzio. E invece l'imparare a far abitare lì un silenzio che ascolta e che crea l'ascolto proprio anche dall'altro, che crea l'ascolto della persona che mi sta accanto, che mi permette davvero di mettermi nell'atteggiamento di chi sente, di chi lascia risuonare in sé la parola o i sentimenti dell'altro e che impara ad ascoltare sé in profondità. Spesso questo facciamo fatica a farlo. E invece il creare quegli spazi di silenzio che ci permettono di fare questo. Un testo di Madeleine Delbrel, che è una figura tra l'altro molto interessante, scriveva, diceva così: c'è gente che Dio prende e mette da parte, ma ce n'è altra che Egli lascia nella moltitudine, che non ritira dal mondo. È gente che fa un lavoro ordinario, che ha una famiglia ordinaria, che vive un'ordinaria vita da celibe. Noi altri, gente della strada, crediamo con tutte le nostre forze che questa strada, che questo mondo dove Dio ci ha messi, è per noi il luogo della nostra santità. Noi crediamo che niente di necessario ci manca, perché se questo necessario ci mancasse, Dio ce lo avrebbe già dato. Il silenzio non ci manca, perché lo abbiamo. Il giorno in cui ci mancasse, significherebbe che non abbiamo saputo prendercelo. Tutti i rumori che ci circondano fanno molto meno strepito di noi stessi. Il vero rumore è l'eco che le cose hanno in noi. E continuerebbe, un testo tra l'altro molto, molto interessante. Questo imparare a fare silenzio, a creare le condizioni del silenzio, a provare a cercarle concretamente e realisticamente dentro la nostra vita, il provare ad educare i ragazzi al silenzio, ad ascoltarsi, a parlarsi. Io penso che sia estremamente importante anche tutto questo. L'imparare, ad esempio, a parlare con i ragazzi, no? A domandare di esprimere ciò che stanno provando. L'aiutarli a non fare sempre le corse sui social o su tante altre dimensioni di vita che magari ci prendono, no? E l'imparare a recuperare invece la parola, una parola che diventa davvero relazione, che nasce dall'ascolto, che nasce dal silenzio, dalla capacità di stare insieme, perché ci si regala un po' di tempo, no? E certo, questo ti domanda di buttar via anche tempo, tante volte anche tanto, però diventa ricco. E questo per i ragazzi, per i figli, per noi stessi. E forse ci accorgeremo che ci sono delle parole che possono risuonare dentro di noi e che un po' per volta sappiamo costruire anche la nostra interiorità come interiorità disponibile ad ascoltare una parola che risuona. Vorrei aggiungere altro stamattina. Vorremmo lasciare comunque nell'Eucarestia risuonare già dentro di noi la parola che abbiamo ascoltato e quella vita che stiamo vivendo che ci parla, che ci interpella. Chiediamo anche al Signore la forza di poterci mettere in cammino così, nell'ascolto, nell'educazione all'ascolto, per sentire qualcuno che chiama.